Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
Ed Anna, Ave Maria.
Ave Maria, oggi è San Girolamo, dottore della Chiesa, grande santo che ha tradotto, ovvero la Bibbia, diciamo in latino. Qui, grande studioso, grande intelligente e anche battagliero, sapete, si è scontrato anche con Sant'Agostino su certi punti, ecco, c'era uno scontro, ecco, beh. E comunque questo santo Girolamo si era ritirato in una grotta, nella grotta vicino a quella, diciamo, adiacente alla grotta di Betlemme, per cui faceva sempre parte, diciamo, dello stesso blocco, ma c'era un altro antro, diremmo così, ecco, dove lui si è ritirato, ecco, a fare penitenza e si batteva il petto con una pietra, ecco, si batteva il petto per dire sono un peccatore, sono un miserabile, Signore, pietà di me, Signore, ecco, e si batteva il petto con la pietra, capite? E noi non so io quanti siano i cristiani che non sono certo più santi di San Girolamo, si battono il petto con la pietra, ma manco con la mano, ma neanche con un pugno, perché non si va neanche più a confessarsi, ci si sente senza peccati, non abbiamo fatto niente di male, ma capite quanta strada in discesa libera abbiamo fatto. Ecco, per cui impariamo dai santi, leggiamo le vite dei santi, dice come quello lì, dottore della Chiesa, si picchiava il petto con una pietra e io miserabile che penso di non esserlo, per cui sono anche cieco perché non vedo neanche le mie colpe, non vedo neanche, cioè sono cieco perché Gesù Cristo, se io lo seguo, dovrei vederci e dovrei fare quello che fa lui. Chi vuol seguire me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. No, sono cieco perché probabilmente chissà dove è andato Gesù, io sto andando per i fatti miei, ma sono convinto che alla fine vedrai che arrivo anch'io. Dove arrivano anche i grandi santi, i dottori della Chiesa, non ci sono problemi, ma chi è che ti dice queste cose? Guarda, sicuramente non è il tuo angelo custode. Allora, impariamo e soprattutto sentiamoci quello che siamo. Siamo miseri vermi di terra. Noi che siamo così orgogliosi, presuntuosi, superbi, vanitosi, fatica umiliarsi, vero? È fatica umiliarsi. E poi se c'è qualcuno che si permette di dire qualcosa che non piace a te, subito scatti come una molla. O cristiano miserabile, non ti accorgi che sei un misero presuntuoso. Ecco, allora dovresti sentirti dire: guarda, il Signore mi umilierà perché io che ci tengo tanto tra creme, shampoo a tutte le erbe, a tutti i frutti tropicali e che ne so io, al latte di asina, non lo so, diciamo tutto quello che vuoi. Alla fine, nonostante tutte le tue cure, i tuoi belletti e tutte queste cose qua, il Signore ti farà diventare un sacco di vermi. Che umiliazione! Se tu quando ti guardi allo specchio e ti senti bello, ti senti bella, ecco, per un attimo solo ti accadesse un fatto interessantissimo. Tu vedessi la tua figura allo specchio di botto con vermi che ti stanno mangiando. Mamma mia, aiuto, che spavento, ho visto tutti i vermi che mi mangiano, ma non era una visione, era una realtà. Adesso ti mangia anche la superbia, l'orgoglio, ecco tutte quelle cose là, tu sei divorato dal male, sei divorato dal male e non combatti contro il bene. Pensa un po', nostro Signore a grandi santi tipo Giacobbe, per esempio, gli ha dato il termine di vermiciattolo di Giacobbe, addirittura larva di Israele, che schifo, addirittura larva, brrr. A San Francesco gli ha dato il termine di vermiciattolo, ma tu, miserabile creatura, che non preghi e non fai penitenza, e quando ti dicono una parola che non ti piace scatti come una molla, ma chi credi di essere? Altro che verme, sei una vipera. Allora, diciamo che questo qua è il primo, come dire, una specie di aperitivo, ma noi abbiamo celebrato ieri, vero, la festa degli angeli, degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. Questa, diciamo, sotto un certo punto di vista, diciamo, le hanno messe insieme una specie di trinità angelica, ecco, Michele, Gabriele e Raffaele. Ma un tempo San Michele veniva festeggiato due volte all'anno. Raffaele, mi sembra il 24 di ottobre, ma non sono certo, aveva la sua festa, Gabriele aveva la sua festa, adesso li hanno messi insieme perché bisogna cercare di sfoltire questo calendario. Ecco, e magari ci mettiamo, sì, degli altri beati, degli altri santi, ma questi qua però sono più grandi ancora, sono importantissimi. San Michele è il grande combattente e va invocato perché si ottenga il dono di essere combattenti, di essere cristiani, cresimati, soldati di Cristo che combattono contro il male e gridano continuamente Michael, è vero, chi è come Dio, chi sei tu, chi ti credi di essere, ma chi è come Dio, ma umiliati, no? Tu che ti fai come Dio. Allora, abbiamo fatto l'altro ieri, vero? Abbiamo fatto una martedì, vero? Martedì abbiamo fatto la tavola rotonda su Michele, scoppiò una grande guerra in cielo, Michele e i suoi angeli combattevano, ecco, va bene. Ma, e naturalmente, spiegando le cose come sono, poi ci sono stati tanti, tanti riconoscimenti e ringraziamenti, dice, ma che meraviglia, ma queste cose ormai non si dicono più, addirittura dicono che non esistono neanche gli angeli, mamma mia, il demonio fa guerra, no? Vuol farci credere praticamente che noi siamo già dei vinti perché non abbiamo nessuno che ci difende, capite, il furbacchione, però noi che siamo stolti crediamo a lui e non crediamo a Dio, addirittura. Se tu non credi agli angeli, non puoi credere neanche a Gesù Cristo, perché Gesù Cristo parla degli angeli e tu, se non credi agli angeli, non credi neanche a Gesù Cristo. Ma abbiamo, leggendo la, sapete, io ho letto il giorno della festa, ieri ho letto l'atto di affidamento all'arcangelo Michele che si legge sempre nella grotta santuario di Monte Sant'Angelo, ma mentre la leggevo mi facevo anche la meditazione, perché se io parlo delle sue grazie, se io parlo delle sue potenze, se io parlo del suo zelo, nello stesso tempo mi interrogo e dico, e tu chi sei? E tu non segui San Michele? Allora, vedete un po', adesso, mentre io vi leggo questo atto di affidamento, vero, che una volta era la consacrazione, adesso c'è l'affidamento, vediamo se andiamo di questo passo, non sarà neanche più niente, ma... Allora, vedete che quando sentirete, quando noi enumereremo le qualità di San Michele, per meditare dobbiamo dire... San Michele è così, io in che cosa ci assomiglio? E vedrete che bene che fa. Dire, allora comincerete, quando facciamo le preghiere, direte, ah, e io non ci assomiglio niente a questo santo qua, questo fa così ma io non l'ho mai fatto. E tu come fai ad andare dove lui se non fai come ha fatto lui? Allora, principe nobilissimo, è nobilissimo, ma noi l'abbiamo declassato, delle angeliche gerarchie, valoroso guerriero dell'Altissimo, pensa se sei un valoroso guerriero tu, amatore zelante della gloria del Signore, pensa se lo sei, amatore zelante della gloria del Signore, terrore degli angeli ribelli. Il demonio, sapete di chi ha paura? Degli umili, perché lui ha tutte le qualità, gli manca l'umiltà, tu non puoi combatterlo con le armi che c'ha lui, ma devi combatterlo con un'arma che lui non ha, per cui tu devi essere umile e dire: io, vermiciattolo di Claudio, confido nel Signore e so che, siccome il Signore ha detto che beato l'uomo che confida nel Signore perché non sarà mai deluso, io so che ho già vinto perché confido non in me ma nel Signore. Pertanto questo discorso al nemico nostro non piace, ma piace a noi e piace a Dio. Allora, amore e delizia di tutti gli angeli giusti, per cui tutti gli angeli giusti gli vogliono un bene a San Michele, a parte che il paradiso è il regno dell'amore, ma gli vogliono un bene perché lui ha cappeggiato, vero, tutte queste schiere e ha cacciato fuori il superbo, colui che credeva di essere come Dio. Ma tu lo cacci fuori dalla tua vita, il demonio, vivi una vita angelica o sei impastato di cose che sono più simili agli angeli ribelli che agli angeli giusti? Eh? Arcangelo San Michele, desiderando io di essere nel numero dei tuoi devoti, a te oggi mi offro e mi dono. Pongo me stesso, il mio lavoro, la mia famiglia, gli amici e quanto mi appartiene sotto la tua vigile protezione, perché non mi fido di me. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, per cui io mi affido a te, perché tu mi proteggerai. E so che sono sotto la tua vigile protezione. Ma chi è che, vedete che al termine della messa si diceva questa preghiera di San Michele, adesso questa vigile protezione l'abbiamo rifiutata, ma tu pensa il demonio cosa è riuscito a fare. È piccola la mia offerta, essendo io un misero peccatore. Che bello, quando sento misero peccatore mi sento bene perché sento che si parla di me. Ma tu gradisci l'affetto del mio cuore, io ti voglio bene, e che so che tu mi puoi aiutare, e io ho questo affetto verso di te, io che sono un misero peccatore. Ricordati, o glorioso San Michele, vero, che se da quest'oggi sono sotto il tuo patrocinio, tu devi assistermi in tutta la mia vita, non mi abbandonare, non mi lasciare un attimo, perché se tu mi lasci un attimo, quello di sotto mi fa secco, per cui non abbandonarmi neanche un attimo. Io lo so che tu non mi abbandonerai. Procurami il perdono dei miei molti e gravi peccati, pensa un po', lo devi dire, anche alla Santa Messa lo dici, no? Confesso a Dio Onnipotente che ho molto peccato, e poi no, dici: io non ho fatto niente, non vado a confessarmi, allora non sai manco quello che dici. La grazia di amare di cuore il mio Dio, il mio caro Salvatore Gesù, la mia dolce Madre Maria e tutti gli uomini, i miei fratelli, amati dal Padre, redenti dal Figlio. Allora, la grazia di amare di cuore il mio Dio, ma c'è il comandamento che me lo impone: ama il tuo Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa. Ottienimi la grazia di amare di cuore il mio Dio, il mio caro Salvatore Gesù, la mia dolce Madre Maria e tutti gli uomini, i miei fratelli, amati dal Padre, redenti dal Figlio. Impetrami quegli aiuti che sono necessari per arrivare alla corona della gloria. Hai capito? In paradiso si entra santi. Allora, mi servono tutti questi aiuti che sono necessari per arrivare alla corona della gloria. Quando leggi le preghiere, non sta arrivare in fondo, dire: non ho capito niente, la ripeto 50 volte finché mi fai la grazia di capire quello che sto dicendo. Difendimi sempre dai nemici dell'anima mia, specialmente nell'ultimo istante della mia vita. E vedete, questo è contemplato anche nell'Ave Maria: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, ame. Il nemico il primo accusatore dei fratelli, nell'ora della nostra morte, fa l'ultimo assalto. Stiamo attenti, prepariamoci perché ci sarà l'ultimo assalto. Vuol buttarci nella disperazione, mostrando tutta la valanga di peccati che non abbiamo magari neanche confessati perché pensavamo di non averli. E dice: questo qua cos'è? E allora dire: eh sì, è vero, ma non me l'ha mai detto nessuno, te lo dico io adesso, ti fa vedere tutti i tuoi peccati, la gravità dei tuoi peccati, e tu cadi nella disperazione. Vieni in quell'ora, o glorioso arcangelo, assisti nella lotta e respingi lontano da me negli abissi d'inferno quell'angelo prevaricatore superbo che prostrasti nel combattimento in cielo. Per cui, vieni in quell'ora, o glorioso arcangelo, assisti nella lotta ultima della mia vita. Quando starò per esalare l'anima, è un combattimento, stiamo attenti. Ecco, la cosa più bella è quella di portare un sacerdote sul letto a confessare i peccati, perché se tu non confessi i tuoi peccati, te li dice tutti il demonio e dice: tu non li hai confessati, adesso vieni da me perché non ti sei pentito. Presentami allora al trono di Dio per cantare con te, Arcangelo San Michele, e con tutti gli angeli, lode, onore e gloria a colui che regna nei secoli eterni. Amen. Allora, vedete che bello è quando leggi una preghiera, almeno che tu sappia quello che stai leggendo, perché se no io le preghiere le conosco tutto, non conosci un bel niente perché parli e non sai manco quello che dici. È come uno che parla una lingua perché l'ha sentita, no? Per esempio il latino, mi ricordo che qualche volta ascolto, no? Magari qualcuno diceva, c'era la preghiera, c'è la Salve Regina, no? E qualche persona che non aveva buon udito, invece di dire Orsù dunque, avvocata nostra, diceva Orso dunque, cioè perché aveva sentito invece che l'orsù, l'orso, ma capite? Uno deve sapere quello che dice, no? Perché devi dirlo con amore e con attenzione e sai quello che dici e naturalmente se sai quello che dici e quello che chiedi sarai anche esaudito per quello che dici e per quello che chiedi. Non puoi mica andare davanti al Signore e dire bla 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 e sperare che sia come il Padre nostro. Non è così. E così, vabbè, Anna, io direi adesso che dobbiamo passare alla nostra prima lettura, ma diciamo non potevo fare a meno di dare gloria a colui che si fa di tutto per togliergliela e a colui che l'ha creato e ce l'ha messo come difensore e come principe delle milizie celeste, per cui gloria a Dio nell'alto dei cieli per tutto quello che ha fatto per noi.
Giustamente, hai fatto bene, perché è talmente messo nel dimenticatoio, purtroppo sì, purtroppo non si fa di tutto per toglierlo anche dagli altari, a quanto mi risulta veramente. Passiamo a Giobbe, che aveva preteso audacemente di interrogare Dio. Il Signore risponde con una serie di domande per far comprendere al suo servo la sua piccolezza e quanto sia stolta una creatura che abbia l'ardire di indagare sull'operato del suo creatore. Giobbe si umilia profondamente dinanzi al Signore, riconoscendo la sua nullità di fronte all'onnipotenza divina. Quando non comprendiamo i disegni divini, ammettiamo la nostra piccolezza, umiliamoci dinanzi a Dio e disponiamoci a compiere la divina volontà. Dal libro di Giobbe. Il Signore prese a dire a Giobbe in mezzo all'uragano: da quando vivi? Hai mai comandato al mattino e assegnato il posto all'aurora perché afferri la terra per i lembi e ne scuota via i malvagi ed essa prenda forma come creta premuta da sigillo e si tinga come un vestito e sia negata ai malvagi la loro luce e sia disprezzato il braccio che si alza a colpire? Sei mai giunto alle sorgenti del mare? Nel fondo dell'abisso hai tu passeggiato? Ti sono state svelate le porte della morte? Hai visto le porte dell'ombra tenebrosa? Hai tu considerato quanto si estende la terra? Dillo, se sai tutto questo. Qual è la strada dove abita la luce e dove dimorano le tenebre, perché tu le possa ricondurre dentro i loro confini e sappia insegnare loro la via di casa? Certo, tu lo sai, perché allora eri già nato e il numero dei tuoi giorni è assai grande. Giobbe prese a dire al Signore: ecco, non conto niente. Che cosa ti posso rispondere? Mi metto la mano sulla bocca. Ho parlato una volta, ma non replicherò. Due volte ho parlato, ma non continuerò.
Beh, Anna, io non l'avevo letto questo brano.
Vedi la piccolezza.
Dico interessante perché non l'avevo letto e praticamente ci riconduce ai concetti di prima, alla nostra piccolezza. E questo è veramente interessante. Allora, ad esempio, proprio per dare gloria alle creature che il buon Dio ci ha donato come protettrici, penso a Padre Pio che scrive su una immaginetta questo pensiero riguardo al buon angelo custode, perché tra qualche giorno sarà la festa degli angeli custodi. Allora, il tuo buon angelo custode, vero, vegli sempre su di te, sia egli il tuo condottiero e ti guidi per l'aspro sentiero della vita, per cui il sentiero è aspro, ma sia egli il tuo condottiero che ti guidi per l'aspro sentiero della vita. Tu l'angelo custode, magari, sì, può darsi l'angelo di Dio che sei il mio custode, ma devi avere un grande rispetto, tu non sai con chi stai parlando, no? È chiaro che se tu parli con una personalità altissima, non gli parli come a un amico mentre, che ne so, io vai a mangiare la pizza, voglio dire, hai un certo anche, cioè ti mette nella condizione di pensare con chi stai parlando, no? Allora, questo angelo custode che veglia su di me è un angelo che mi è stato donato da Dio per illuminarmi, per custodirmi, per reggermi e per governarmi. E noi diciamo le parole e non stiamo attenti a quel che significa illumina. Ho bisogno di luce perché ammetto di essere nel regno delle tenebre, per cui ho bisogno di luce e invoco il mio angelo custode. Illumina, custodisci, e io sono preziosissimo se penso che per pagare i miei peccati il Signore ha versato il suo sangue. Vuol dire che sono preziosissimo, perché come controvalore c'è stato, i miei peccati, c'è stato il sangue di Cristo versato per amore e in espiazione dei miei peccati. Custodiscimi perché sono prezioso e io non bado a queste cose, talvolta calpesto i beni che mi sono stati donati dall'Altissimo. Reggimi nel momento della prova, nell'aspro cammino della vita, reggimi, sostienimi, no? Dice, sono giù di corda, angelo di Dio, sono giù di corda, tu reggimi perché lo puoi e io confido in te, altro che il tiramisù, che magari ti tira giù perché ti fa venire l'aumento di colesterolo, no? Il tiramisù è l'angelo custode, custodiscimi, vero? E accompagnami anche in confessionale, illumina quando io devo confessare i miei peccati, tu li conosci e aiutami, aiutami a umiliarmi, a dire i miei peccati, ad assomigliare un po' a quel santo che oggi festeggiamo, San Girolamo, mi battessi il petto con una pietra, governami, ma tu ti fai governare dall'angelo custode? Io non credo che l'angelo custode, se tu gli dici di governarti, ti faccia vedere, pensare alle porcherie che vai cercando, a vestirti come un disgraziato, dalla tua bocca uscire parole che sono da concimaia, no? E allora vedi, governami, l'ho detto, ma in realtà non mi faccio governare, faccio quello che voglio io, perché sono maggiorenne. Ma di che cosa sei maggiorenne? Ma di che cosa? Il santo si sente un minorenne. Gesù Cristo dice che se vuoi entrare nel regno dei cieli devi farti come un bambino, devi diventare minorenne. È vero, per cui altro che maggiorenne, è una grazia se tu diventi minorenne. San Francesco ha fondato l'ordine dei frati minori, per cui dei frati minori o minorenni, diremmo così, non di età, ma che si sentivano minori a tutti gli altri. Umiltà, umiltà, umiltà. E adesso noi cosa facciamo? Adesso noi praticamente facciamo un breve commento anche a queste, a questo. Il Signore prese a dire a Giobbe, in mezzo all'uragano, capite, l'uragano, ne vedremo anche noi degli uragani, siamo in mezzo a un uragano, ma qualcuno ci dice che non è vero. Allora, in mezzo all'uragano, da quando vivi hai mai comandato al mattino e assegnato il posto all'aurora perché afferri la terra per i lembi e ne scuota via i malvagi ed essa prenda forma come creta premuta da sigillo e si tinga come un vestito e sia negata ai malvagi la loro luce e sia spezzato il braccio che si alza a colpire? Cioè, il Signore pone delle domande, diciamo, dei quesiti, dei test per vedere, dice, ma tu tutte queste cose le puoi fare? Non vedi che non puoi far nulla di tutto questo, no? E ti sentivi forse grande, importante, ricco, eccetera, eccetera, no? Non hai visto? Tutte queste cose qua tu non le puoi fare, no? Qui sei povero, sei misero. E allora è un invito all'umiltà in pratica. Sei mai giunto alle sorgenti del mare e nel fondo dell'abisso hai tu passeggiato? Cioè, pensa un po', Gesù camminava sulle acque, vero? San Pietro ci ha provato due passi e è sprofondato, stava annegando. Allora dice, tu hai mai passeggiato sul mare? Ti sono state svelate le porte della morte, hai visto le porte dell'ombra tenebrosa? Vedi, che quesiti, e il Signore fa di quelle domande che ti umiliano, ti fanno capire che sei niente. Dice, Signore, io pensavo per quelle quattro cose che so di sapere tutto, invece non so niente, perché tu mi poni dei quesiti, delle domande che io non so rispondere. Mi vergogno. Ecco, davanti alle tue domande, non so cosa rispondere, sono ammutolito. Ti sono state svelate le porte della morte, hai visto le porte? No. Hai tu considerato quanto si estende la terra? Ah, ma noi abbiamo i satelliti, per cui, ma cosa vuoi sapere? Dillo se sai tutto questo, ma anche quello che sappiamo, diciamo che sarà un microbo davanti a una massa enorme, no? Sappiamo un po', cerchiamo di saper tutto, no? Allora, visto che sappiamo tutto, perché non fermiamo i terremoti, no? Scusa, è così intelligente, così sapiente che Dio adesso noi blocchiamo i terremoti, niente da fare, il Signore continua a far, permette che tremi la terra per dire, oh uomo, ma non sai che se io permetto che la terra faccia uno sternuto, voi saltate per aria e non esistete più, scoppia tutta la terra, uno sternuto della terra vi fa morire tutti. Penso a Lucia, che la Madonna gli ha fatto vedere la lancia di fuoco che colpisce l'asse della terra, che macello ragazzi, e vedrai, speriamo che, ecco, se succede, se succederà, insomma, la Madonna gliel'ha fatto vedere a Lucia di Fatima. Qual è la strada dove abita la luce e dove dimorano le tenebre, perché tu possa ricondurre dentro i loro confini e sappia insegnare loro la via di casa? Cioè, che tu dici vero, alle stelle, ai pianeti, no, voi non dovete girare così, no, basta, adesso è ora di cambiare, perché bisogna essere moderni, non si può continuare a girare sempre alla stessa maniera. Ma guarda un po', ma povero uomo, aiuto. Certo, tu lo sai, perché allora già perché allora eri già nato e il numero dei tuoi giorni è assai grande, ma diciamo che sono contati anche i nostri giorni, sono contati i nostri giorni. Giobbe prese a dire al Signore, ecco, non conto niente, ah, questo dobbiamo dirlo anche noi. Caro Giobbe, grazie per quello che tu ci insegni, è lo Spirito Santo che te l'ha ispirato. E tu oggi ci dai un bel insegnamento. Ecco, non conto niente. Che cosa ti posso rispondere? Sono ammutolito. Mi sento quello che veramente sono, un granello di polvere. Mi metto la mano sulla bocca. Che cosa devo dire? Ho parlato, dovrei mordermi la lingua per tutte le parole inutili e blasfeme che ho detto quando mi sono insuperbito come il diavolo. Ho parlato una volta, ma non replicherò. Due volte ho parlato, ma non continuerò. Cioè dice, si sta confessando, praticamente Giobbe si confessa. Ho parlato una volta, ma non parlerò più. Due volte ho parlato, ma non continuerò. Signore, tu mi hai zittito. E noi dobbiamo chiedere questa grazia, vero, che i nostri pensieri, la nostra povera testolina, invece di usarla per pensare alle cose sciocche, pensiamo come si fa a conoscere Dio, amare Dio, servire Dio in questa vita per poi raggiungere e goderlo in eterno in paradiso. E anche qui siamo arrivati. Allora, c'è anche il Salmo. Vuoi leggerlo tu,
Sì,
Anna?
certo, sì, il ritornello. Guidami, Signore, per una via di eternità. Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo. Intendi da lontano i miei pensieri. Osservi il mio cammino e il mio riposo. Ti sono note tutte le mie vie. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Sei tu che hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Io ti rendo grazie. Hai fatto di me una meraviglia stupenda. Meravigliose sono le tue opere.
E questi salmi, ma non ti fanno vibrare il cuore e dire, ma quanto tempo ho perso io a leggere cose che non sono servite per conoscere e amare il mio Dio? Continuo a leggere le cose che dicono gli uomini, ma gli uomini, tu puoi leggere quello che dicono gli uomini, ma gli uomini santi, gli uomini di Dio, perché se ascolti quello che dicono gli uomini, che sono o menzogneri o diciamo ottenebrati dalla propria presunzione. Perdi tempo, tu hai i giorni contati. Cioè, guidami, Signore, per una via di eternità. La via che tu conduci non è quella dell'eternità, tu stai conducendo una vita che pensi che si spenga e non ci sia più niente. Invece devi camminare per una via di eternità e tu, Signore, guidami perché non perda questa via. Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo. Intendi da lontano i miei pensieri, osservi il mio cammino e il mio riposo. Ti sono note tutte le mie vie. Tu pensa che figura davanti a Dio dire io non ho fatto niente di male. Cioè, il Signore che sa tutto di te, no? Si sente dire da un cieco, praticamente spirituale, io non ho fatto niente di male, ma ci Cioè, secondo quale legge tu non hai fatto niente di male? Secondo quali precetti tu non hai fatto niente di male? Pertanto non sai neanche quello che dici, e lo dici proprio con fierezza, non ti vergogni, dice: io so tutto di te, so quando ti siedi, quando ti alzi, sono sempre sotto lo sguardo di Dio. E per farsi santi, mi ricordo che un santo anziano sacerdote, che era il cappellano della casa sollievo della sofferenza, padre, è morto a 104 anni, padre Innocenzo, mi diceva così: vedi Claudio, se vuoi farti santo, devi vivere alla presenza, costantemente alla presenza di Dio. Cioè, ogni cosa che io faccio piace a Dio, ogni pensiero che io faccio è conforme al pensiero di Dio. Un'altra creatura santa, una madre, diciamo, fondatrice di diversi monasteri che ho conosciuto e per tanti anni ho frequentato, lei mi diceva così: ogni azione che fai devi dire sto amando. Che praticamente è la stessa cosa, diciamo sotto un'altra forma, no? Ma sto amando quello che sto facendo, lo sto facendo per amore. Quando io parlo e dico una parola velenosa a un mio fratello, sto amando, no! E tu sei sotto gli occhi di Dio amore che ti guarda e ti farà vedere il filmato della tua vita, dirai: ma io, ma così ero, che miseria, Signore! Permettimi di scavarmi una fossa e di nascondermi dentro perché mi vergogno di stare alla tua presenza. Tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo, intendi da lontano i miei pensieri, da lontano, già quello che penso tu già lo intendi. Osservi il mio cammino e il mio riposo, ti sono note tutte le mie vie. Pensa un po', io mi sento solo. Ecco, oggi sono da solo. E faccio quello che voglio. Come sei da solo? Ma come fai a essere da solo? C'è l'angelo custode che si copre gli occhi per dire che non vuoi neanche vedere, se tappa le orecchie perché non vuoi neanche sentire quello che stai dicendo. Sei sotto gli occhi di Dio che stanno, cioè gli angeli stanno alla presenza di Dio. Ecco, allora tu sei solo e per cui fai delle cose che non potevi fare davanti a tutti. Vergognati. Perché solo non sei, sei senza fede, pensi di essere solo e sei visto da tutto il cielo, vergognati. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei, se scendo negli inferi, eccoti. Ma questi benedetti anche salmi, ma tu vai a messa, no? Vengono letti, no? E magari c'è anche chi legge che non sempre legge bene, ma poi è difficile che trovi anche uno che ti fa queste spiegazioni, no? Per cui finite parola di Dio, amen, la messa è finita, andate in pace. Praticamente, diciamo che vorrei dire che non è neanche iniziata questa messa, non è finita, perché non l'hai neanche impostata bene. Cioè, come dire, sono arrivato al tetto e non ho neanche fatto le fondamenta. Ma che razza di costruzione hai fatto tu? Ma qual è l'ingegnere che ti darà l'abitabilità di una casa senza fondamenta? Che se cadono quelle che hanno le fondamenta, vero, con le lievi scosse di terremoto, immaginarsi con le prove della vita, crolla tutto. Allora, se prendo le ali dell'aurora per abitare l'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se io sono cosciente, dico: Signore, afferra la mia destra, perché non sprofondi negli abissi. Devo pregare umiliandomi e chiedere al Signore che mi aiuti, perché in questo mondo, dice, non si può più vivere. Quanta gente si lamenta, questo mondo non mi piace più, non si può più vivere, altro che inquinamento da polveri sottili. Qui siamo inquinamento da peccati macigni, non da polveri sottili. Sei tu che hai formato i miei reni, e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Allora, io sono stato creato da Dio, non posso dire io faccio quello che voglio io, ma chi sei tu? Chi sei creato tu? No. Allora, colui che ti ha creato ti ha dato una legge, io ti faccio, ti creo, ma tu devi vivere così se vuoi vivere bene, godere in eterno la tua vita. Invece la superbia dell'uomo, che miseria, che vergogna. Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda, meravigliose sono le tue opere. Sì, se le vedo, ma siccome non le vedo, perché sono accecato dalla mia superbia, dal mio orgoglio, non vedo niente, non vedo niente. Ecco, è così. Potremmo andare avanti, ecco, io penso che la parola di Dio non è un pasto con antipasto, abbiamo avuto anche l'antipasto prima, l'aperitivo, abbiamo avuto tutto, e poi avremo anche il digestivo alla fine, ma vedete, è un vero peccato vedere gli uomini che vagano come delle persone che non sanno manco dove vogliono andare. Quindi le formiche girano ma sanno dove devono andare, no? Tu sei peggio della formica, non sai manco dove devi andare, giri a vuoto, non sai qual è il tuo rifugio, non sai dove devi andare, dove sarà la tua destinazione finale, giri a vuoto e se non imbocchi la strada della salvezza tu non arriverai al porto eterno dove godrai in eterno colui che ti ha creato. Bene, Anna, io mi fermo a questo punto e rendo grazie al Signore che mi costringe a fare la meditazione che magari non l'avrei fatta, per cui mi costringe per amore, ha trovato il sistema per farmi fare la meditazione e anche a te, Anna, sei costretta pure tu.
Sì, sì. Com'è? È una felice, non dico coincidenza, ma noi ne godiamo, usufruiamo di questa condizione. Certamente, è un dono, veramente grande.
Date e vi sarà dato, gratuitamente, avete ricevuto, gratuitamente date. Se non l'avessi fatta per i fratelli, penso che sia un dono di servizio questo viene considerato, cioè lo fai per servire i fratelli, però diciamo che a tavola ci stai anche tu.
Certo.
Nel senso che se noi facciamo i camerieri, che serviamo i pasti ai fratelli, alla fine forse resterà anche qualcosa per noi anche, no? Per cui ci siederemo al tavolo, diremo adesso che è finito tutto, ripetiamo un po' di quel che è rimasto, mangiamo anche noi.
Possiamo, sì, possiamo anche noi goderne, sì, speriamo con la grazia del Signore davvero, che non siano, ecco, che non scivoli via questa grazia, ecco, che si impregni nei nostri cuori davvero.
Bene, allora chiediamo la pausa musicale, diciamo, non so adesso le suore che cosa hanno scelto, ma diciamo lodate il Signore, che bello sarebbe. Se lo trovate, care sorelle della regia, lodate il Signore, lodate i suoi angeli, eccetera, eccetera. È vero, forse lo trovate. Vediamo un po', sono rapidissime le suore.
Hanno anche gli angeli attorno e che servono anche loro.
Per l'appunto.
Ma fanno prestissimo, senz'altro.
Io ricordo quel bel canto lì, e mi piace tanto perché praticamente ti invita a guardare alle cose di lassù.
Certo.
Sì, quindi, lodate il Signore suoi. Ecco, allora,
ci sentiamo tra una breve pausa musicale, grazie. Ave Maria. Thank you.
Bene, riprendiamo la nostra conversazione.
Ascoltiamo il Vangelo, sì?
Sì, sì.
Bene. Gesù, amareggiato per l'ingratitudine e in corrispondenza alla grazia degli abitanti di Corazin, Bezzaida e Cafarnao, beneficati dalla sua predicazione e da numerosi miracoli, predice il giudizio severo che li attende. Il Redentore inoltre conferma la divinità del mandato apostolico, secondo il quale gli apostoli e i loro legittimi successori sono i diretti continuatori della sua stessa missione, di cui la gravità, per quanti credono, di poter prescindere dagli insegnamenti del Magistero della Chiesa. Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo Gesù disse: guai a te, Corazin, guai a te, Bezzaida, perché se a Tiro e Sidone fossero avvenuti i prodigi che avvennero in mezzo a voi, già da tempo, vestite di sacco e cosparse di cenere, si sarebbero convertite. Ebbene, nel giudizio Tiro e Sidone saranno trattate meno duramente di voi. E tu, Cafarnao, sarei forse innalzata fino al cielo? Fino agli inferi precipiterai. Chi ascolta voi, ascolta me. Chi disprezza voi, disprezza me. E chi disprezza me, disprezza colui che mi ha mandato.
Terribile, se penso, anche noi, penso all'Italia, no? Anche dice: guai a te, ecco, queste città che sono state beneficate dal Signore, poi gli voltano le spalle. Noi, l'Italia è una terra di santi e noi ne abbiamo fatto una terra di laici che non vogliono che i santi e la Chiesa e Gesù Cristo ci metta il naso nelle cose nostre. Qui rinneghiamo, ma le pagheremo care, sapete, le pagheremo care. Ecco, e anche se io penso, ecco, gli abitanti delle città, che non è detto, per esempio, a San Giovanni Rotondo, no? C'era Padre Pio, ma mica tutti hanno saputo approfittare di questa presenza di Padre Pio, perché naturalmente il nemico lavorava anche sulle persone che stavano intorno là. Ma riguardo agli angeli, sapete, è venuta in mente una cosa, vediamo un po' però che ore sono, perché Anna, ricordami che le diremo un'altra volta, perché è un bel racconto riguardo agli angeli che salivano e scendevano dal cielo, era riguardo a quella lettura. Sì. Se vedrai cose più grandi, vedrai angeli, così diceva Gesù, no?
Sì. Nicodemo, questo l'ha
Nicodemo, detto, no? Sì, esatto. però anche a Padre Pio è successa la stessa cosa, no? Perché si vedono gli angeli salire, no, scendere.
Sì, un contadino che gli ha chiesto una spiegazione per questa.
Sì, ma la racconteremo un'altra volta.
Sì.
Adesso Anna, io darei libero sfogo a Don Dolindo con la voce tua, però.
Perfetto, sì. Allora, San Luca, capitolo 10. Sono a pagina 1259. Gesù Cristo prevenne i suoi discepoli sul modo come regolarsi con le città che non li avessero ricevuti, ed anche in questa esortazione li tenne nel giusto equilibrio. Essi avrebbero potuto o mostrarsi indifferenti alla ripulsa, quasi che non si fossero curati della salvezza delle anime, o tanto contrariati da invocare contro di essi i castighi del Signore. Gesù li esorta invece a rendere testimonianza pubblicamente del loro dolore, per tentare almeno così di eccitarli al pentimento e dimostrare che con la loro ripulsa si esponevano ai più gravi castighi. Dovevano scuotere anche la polvere delle città infedeli, attaccatasi ai loro piedi. non per invocare su di esse un castigo, ma per rendere testimonianza che essi le avevano evangelizzate. E perciò Gesù soggiunge che dovevano annunziare ancora una volta la verità nel partirsene, pensando che quelle città nel gran giorno del giudizio sarebbero state trattate più duramente di Sodoma. Un apostolo non può rimanere indifferente verso chi rifiuta la parola di Dio e non vuole convertirsi. Deve mostrare il proprio dolore ed insistere fino all'ultimo, pur non potendo, evidentemente, insistere tanto da forzarlo. Se è ricacciato, se ne va, ma protestando, e gli dice un'ultima parola di bene per poterne vincere l'ostinazione, poi tace e rimette tutto alla preghiera. Gesù Cristo mostra con il suo esempio il dolore che gli cagionano le città da lui predilette, infedeli alla sua misericordia, ed apostrofa con immensa pena Corazin, Bezzaida e Cafarnao, predicendo il giudizio severo che avrebbero avuto e la loro totale rovina. Poi, per suggellare in modo divinamente autorevole la missione dei discepoli e quella dei loro successori, e per significare il perché le città che li avessero ricacciati sarebbero state punite, esclama: chi ascolta voi, ascolta me, e chi disprezza voi, disprezza me. Chi poi disprezza me, disprezza colui che mi ha mandato. E rifiutare quindi il sacerdote significa rifiutare Gesù stesso. E rifiutare Gesù significa rifiutare Dio. È un monito severo, non solo a tutti gli uomini, ma anche alle famose civiltà. Quando una nazione disprezza la Chiesa, in un modo o in un altro, finisce sempre per disprezzare il Redentore. E quando disprezza il Redentore, cade nell'ateismo teorico o pratico e va alla rovina. E le parole terribili di Gesù contro Corazin, Bezzaida e Cafarnao si applicano con la stessa ragione contro le moderne città che furono cristiane e sono apostate, eretiche o paganeggianti. Oggi le nazioni sono invasate da una vera mania di grandezza e pretendono sollevarsi fino al cielo con le prepotenze e le rapine, prescindendo da ogni legge di moralità o di giustizia. Ma a somiglianza di Cafarnao, saranno depresse fino all'inferno, cioè nelle più gravi umiliazioni e sciagure. L'umanità si persuaderà con la propria triste esperienza che non si può impunemente prescindere dalla Chiesa, dal Redentore e da Dio, e vedrà passare l'aratro sulle grandi città di oggi, come ora aveva passato sulle tre città di Corazin, Bezzaida e Cafarnao, delle quali nulla più rimane. Il Sacro Testo non ci dice nulla di quello che fecero i discepoli nella loro missione, accenna solo alla loro gioia nell'aver constatato la potenza del nome di Gesù, innanzi al quale anche i demoni avevano tremato. Essi ne parlarono al Maestro Divino con esultanza, credendo di annunziargli una cosa a lui sconosciuta, ma egli mostrò di averli seguiti con la sua onniscienza e soggiunse: vedevo Satana cadere dal cielo come folgore. Cioè, quando voi l'avete cacciato, l'ho visto scosso dalla sua tenebrosa potenza e inabissarsi come folgore. Satana precipitò come folgore dal cielo quando miseramente cadde dal suo splendore, ma nel suo spaventoso orgoglio pretende ancora di elevarsi e si serve delle sue potenze naturali per affermare la sua pretesa grandezza. Quanti fenomeni che noi crediamo puramente naturali e sono provocati o intensificati da lui, per tentare di nuocere corporalmente all'uomo con i disastri e i cataclismi e spiritualmente attanagliandolo di più alla materia. Noi ridiamo di quei nostri vecchi antichi che in tante scoperte di invenzioni moderne vedevano la turpe mano di Satana. Eppure essi potevano anche avere ragione. Un grande scrittore moderno francese, e per di più a sua vergogna miscredente, ha detto: solo una mente superficiale può non accorgersi del tremendo lavoro di Satana in tutte le scoperte moderne per sottrarre l'uomo alla vita dello spirito. L'umanità è sempre più avvinta dalla materia ed è tanto assediata da Satana per molte delle scoperte moderne che non si riesce più a vedere come possa rompere questi fili di acciaio spinato e riconquistare la libertà dello spirito. La nostra spaventosa superficialità non ce lo fa considerare. Cinema, radio, televisione, macchine formidabili, aeroplani, eccetera, sono, o perlomeno possono essere, fini di Satana, mezzi di materializzazione dell'uomo. All'idolatria data ai popoli semplici e primitivi, come mezzo per inclinarli alla materia, Satana sostituisce le potenti manifestazioni della materia. La potenza che illusoriamente faceva supporre nell'idolo per impressionare l'uomo ed indurlo all'adorazione della materia, ora la manifesta nelle applicazioni della materia ed induce i popoli progrediti a tale scellerata idolatria da ottenere, come in Russia, templi elevati alla macchina, al motore, eccetera. Satana, in questi suoi effimeri trionfi, ha illusione di stare in alto, nel nostro cielo terreno, quasi da dominatore, ed ogni volta che è vinto dallo Spirito e dalla grazia gli cade come folgore, perché la sua supposta potenza è come scarica elettrica che si inarissa nella terra, al contatto dell'altro polo. Se si pensa che l'elettricità è il segreto di tante scoperte, perlomeno sfruttate da Satana contro Dio, si capisce anche di più, perché Gesù Cristo ha paragonato lo spirito maligno alla folgore. Satana simula quasi lo spirito attraverso l'elettricità ed induce negli uomini l'idea letale, ultramaterialistica, che le manifestazioni spirituali divine siano effetti dell'elettricità. In tal modo è riuscito a ridurre tanti uomini e tanti falsi scienziati nella più bassa e degradante idolatria. Bisogna essere sommamente vigilanti ed attaccarsi scrupolosamente alla Chiesa in questi tempi per non deviare dal giusto cammino, anche se Satana dovesse farci temere di essere retrogradi, anche se per ipotesi dovessimo errare in un ritrovato della scienza e rifiutare una sua indagine o scoperta, è mille volte più importante salvaguardare in noi il sacro deposito delle eterne verità che una qualunque verità naturale, perché le eterne verità ci inducono a Dio e dalla gloria immortale, mentre le verità naturali ci conducono tutt'al più ad una sterile speculazione o ad una povera applicazione che è travolta dal tempo e che un giorno sarà consumata dal fuoco. I discepoli di Gesù Cristo erano lieti dei buoni e sorprendenti effetti che avevano avuto nella predicazione, perché essi avevano loro attratto le turbe ed avevano cresciuto il loro prestigio, ma il Redentore fa subito notare che non deve essere questa la ragione della loro gioia. I poteri che avevano esercitato, infatti, non venivano da loro, né costituivano per loro un merito. Ecco, Io vi ho dato il potere di calcare serpenti e scorpioni e di superare tutta la potenza del nemico. Tutto questo viene da me e non serve a voi come prezzo dell'eterna vita. Vi rende immuni dai pericoli del corpo e veramente con tali poteri nulla vi nuocerà. Voi però non dovete godere perché gli spiriti vi sono soggetti, ma piuttosto dovete esultare che i vostri nomi siano scritti nel cielo e vi sono scritti per la vostra fede e per le opere buone che fate. In quel momento Gesù vide la grandezza delle anime che, sprezzando il mondo, vivono soprannaturalmente. Le vide rifulgenti negli splendori della fede, elevate immensamente al di sopra di ogni umana grandezza. Le vide sprezzate dal mondo stoltissimo, ma privilegiate dal Padre. Vide il rovescio vero di ciò che vede il mondo o appare nel mondo, ed esultò di Spirito Santo, cioè esultò di amore nella gloria di Dio, ed esclamò: «Gloria a te, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai saggi e prudenti e le hai rivelate ai piccoli. Sta bene, o Padre, perché così ti è piaciuto». Sublimi parole queste, che sono il vero giudizio del mondo superbo, gonfio di sé nelle sue stoltezze o nelle sue effimere grandezze. I saggi ed i prudenti della terra credono di essere essi solo i grandi, si fossilizzano nelle loro idee e disprezzano tutto quello che non sembra loro sapiente, secondo le vedute che hanno, eppure essi sono veramente gli stolti e gli imprudenti che barattano per nulla la sapienza divina e i beni eterni. Così è piaciuto a Dio, e non per capriccio, ma per un sapientissimo disegno di giustizia. E per questo Gesù Cristo, ammirandone la sapienza e l'armonia, disse: «Sta bene, o Padre». Oh, come sono diversi gli apprezzamenti umani da quelli divini, e come appariranno meschini e spregevoli quelli che sulla terra sono stimati come geni grandiosi o come artisti e scienziati, mancando della fede. Che cosa è tutto il loro sapere? Essi conoscono le folle o le piccole cose della terra, seppur le conoscono, e tutta questa scienza appresa faticosamente è anche nulla di fronte allo scibile umano. L'anima loro, in tutto ciò che riguarda la vera scienza e il vero bene, è completamente ignorante e non è capace di sollevarsi d'un palmo sulla materia. Dolorosamente passerà da questa vita e si troverà negli abissi tenebrosi e disordinati della perdizione. Innanzi a quegli abissi ogni scienza, potenza o grandezza mondana per lei sarà nulla e si accorgerà troppo tardi di aver abbracciato solo ciò che è estrema nullità e miseria. Amen.
Meraviglia. Meraviglia delle meraviglie.
La scienza degli uomini, sì.
Ma difatti è interessante per questa gente che poi gli corrono dietro con l'altoparlante, col microfono, e vogliono sapere cosa ha detto, che cosa pensa, che cosa farà, che cosa faremo, che poi non riescono a mantenerle, perché senza di me non potete far niente, per cui è ridicolo tutti questi che sparano parole roboanti, che magari qualche uomo ci crede pure a queste cose, ma perché non crediamo a Gesù Cristo che dice: «Cercate prima il regno dei cieli, il resto io ve lo do senza che me lo chiediate. Voi vi affannate appresso a cose che non otterrete, perché volete farle senza di me e non le potrete ottenere queste cose». Ma poveri noi.
Poveri.
Allora, Anna, io penso c'è il fioretto, vero, che parla di
ma
San Girolamo.
Anche quello di ieri, l'angelo custode.
Ah, sì, sì, sì.
Abbiamo ancora parlato dell'angelo custode, ne hanno ancora qualche minuto, mi piacerebbe proprio leggerlo.
Certo, leggi.
Santa Francesca Romana, fondatrice delle Oblate di Maria, fin da giovane avrebbe voluto essere sposa di Cristo, ma per obbedire al padre acconsentì al matrimonio con un patrizio romano. Fu madre e sposa esemplare e, rimasta vedova, si consacrò completamente al Signore. Tutta la vita di questa santa è accompagnata da figure angeliche. In particolare sentiva e vedeva sempre accanto a sé l'angelo custode. Il primo intervento del suo angelo avvenne nel 1399, quando questi salvò Santa Francesca e sua cognata che erano cadute nel Tevere. L'angelo le si presentava come un bambino di 10 anni, con i capelli lunghi, gli occhi splendenti e vestito di una tunica bianca. Fu vicino a Santa Francesca soprattutto nelle numerose e violente lotte che la dovette sostenere con il diavolo. L'angelo rimase accanto alla santa per 24 anni e poi fu sostituito da un altro, molto più risplendente del primo, di gerarchia superiore, che restò con lei fino alla morte. Santa Francesca fu la santa più conosciuta e amata dal popolo di Roma per la straordinaria carità e le guarigioni che otteneva. Poi c'è un pensiero di San Bernardo di Chiaravalle: amiamo affettuosamente gli angeli di Dio, come quelli che saranno un giorno i nostri coeredi, mentre nel frattempo sono nostre guide e tutori, costituiti e preposti a noi dal Padre. Non possono essere sconfitti né sedotti, e tantomeno sedurre. Essi, che ci custodiscono in tutte le nostre vie, sono fedeli, sono prudenti, sono potenti. Perché trepidare? Soltanto seguiamoli, stiamo loro vicini e restiamo nella protezione del Dio dei cieli. Quella di oggi, se
di oggi, diciamo, sì.
L'ignoranza della Sacra Scrittura, il maggior merito di San Girolamo, padre e dottore della Chiesa, fu la traduzione della Sacra Scrittura dal greco nella versione dei 70 in latino. L'interpretazione e il commento che ne fece furono anch'essi un lavoro ammirevole e di grande importanza in quei primi secoli del cristianesimo, in cui si andavano consolidando le verità fondamentali della fede. Diede inoltre i canoni giusti per una corretta interpretazione dei testi sacri. Per capire e dare il giusto peso al significato letterale non è sufficiente conoscere il senso di ogni parola a sé stante. È imprescindibile tener presente sia il contesto prossimo e remoto, sia i brani paralleli, così come le varie traduzioni e i commenti anteriori fatti da persone autorevoli. Lo studio appassionato delle Sacre Scritture lo aiutò a raggiungere le alte vette della santità e innamorarsi sempre più di Cristo, centro focale di esse. Da questa sua esperienza poteva dire con sicurezza: la Bibbia è il libro di preghiera, di lettura, di meditazione per eccellenza, e l'ignoranza della Sacra Scrittura è ignoranza di Cristo.
Noi leggiamo il Corriere, il Gazzettino, è vero? E che cosa leggiamo? Quello che sono costretti anche a scrivere i giornalisti, perché sono pagati da chi detiene il potere su quel giornale. Per cui non potranno mai dire cose contro il pensiero di chi li paga. E allora vedi che tristezza. Noi ascoltiamo queste cose con grande attenzione. Ecco, invece, vedete, ascoltare Gesù Cristo non è interessante. E io sono la via, la verità e la vita. Quando tu leggi, per esempio, meditiamo la parola di Dio e ascoltiamo quello che dice Don Dolindo, è incredibile, sembra che lui il giornale di oggi l'abbia letto, perché dà delle risposte nette, chiare, e mostra gli errori che stiamo vivendo adesso. Se noi fossimo conoscenti della Sacra Scrittura e della spiegazione retta, vero? Quando uno comincia a parlare, potremmo dire, beh, ti ascolterò un'altra volta, perché ho già capito che strada hai imboccato. È la strada che è la strada della menzogna. Quello che tu dici è interessato, quello che tu dici è senza luce, quello che tu dici lascia il tempo che trova, ma quello che tu dici l'hanno detto altri prima di te che non hanno potuto mettere in pratica quello che hanno promesso. Così. E va bene, allora salutiamo tutti i nostri cari ascoltatori, però, e siamo arrivati anche al termine di questo mese. Il tempo passa, io sono in casa, sono quello che gira le pagine del mese e le giro tante volte un giorno prima, no? Sembra che abbia fretta di sapere, di arrivare in fondo. Lo notavo, perché dico, ma guarda un po' che sono sempre io che gira la pagina, voglio vedere.
È strano, ecco.
Sì.
È compito strano, sì.
Sì. Mi interessa vedere avanti, ecco.
Sì, proiettato.
Ecco. Sì, proiettato.
Verso mete alte, però in avanti, verso.
Ma,
questo.
Sì, sì, beh, noi là dobbiamo andare, siamo stati creati per questo.
Sì.
Bene, bene. Allora salutiamo i nostri cari ascoltatori, li ringraziamo perché sono nostri benefattori gli ascoltatori,
Assolutamente.
In quanto sì, loro ascoltano, ma noi ascoltiamo pure.
Noi primi.
Sì, sì, i primi.
A restituirne veramente, sì.
Bene,
ringraziamo allora lei, la regista suprema, sì, della trasmissione. Grazie,
sì, Claudia. La madre del buon consiglio.
Sì.
Ave Maria a
Ave
tutti.
Maria.
Ecco, Ave Maria.